Buonasera a tutti. Scusate il lieve ritardo, ma Chiara ha la febbre, non sta bene. Nonostante questo ci tiene a mantenere gli impegni, non ne rimane nulla. Poi vi racconterà lei. Allora, bentornati in questa nostra chiesa in cui risuonano le voci più diverse per scuotere, interrogare, proporre, far conoscere e confrontarci con chi viene a condividere un pezzetto della sua vita. Bentornata Chiara. A te questa sera di raccontarci la tua esperienza in terra d'Africa. Hai tenuto fede alla promessa quando l'anno scorso, venendo qui privatamente, prima di parlare a Biella, ci siamo accordati che con il tuo ritorno in Italia, sempre in occasione del Natale, saresti venuta a raccontarci. A 50 anni, dice Chiara, mi arrogo il diritto di sognare, il diritto di essere una visionaria, perché se non sognassi, in nome di tutti loro, un futuro diverso, di promozione umana, avrei mollato, mi sarei tirata indietro. Il coraggio di sognare è il motore della mia vita, anche oggi. Aveva soltanto 7 anni quando decide che un giorno da grande avrebbe dedicato tutto il suo impegno ai poveri popoli del paese in via di sviluppo. Chiara trae la sua forza da una famiglia unita che ha saputo insegnarle i valori della fede e della carità verso i meno fortunati. È con queste convinzioni che si iscrive alla facoltà di medicina con il più grande desiderio di partire missionaria appena possibile. Il destino però non la fa volare in America Latina, anzi la fa volare in America Latina, prima in Nicaragua, dove per 7 lunghi anni incontra situazioni molto difficili. Si prepara al mal, a Verona, abbiamo condiviso 3 mesi di studio lì nel seminario per l'America Latina nel 82, quindi ci conosciamo da vecchia data. E in Nicaragua la chiamano dottore Clarita, medico di guerra, perché in quel periodo appunto è scoppiata la guerra, la rivoluzione. Al suo rientro in Italia ritorna prepotente il sogno coltivato fin da piccola e decide di partire per la sua Africa. Tramite l'AIFU, Associazione Italiana Amici di Rolfo Leroy, l'esile dottoressa, dalla forza grandiosa, accetta di gestire l'ospedale di Kimbao, una colonia di 100.000 persone, nella periferia dell'allora Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. Già al suo arrivo nel paese la circostanza si è mostrata drammatica, condizioni di povertà estreme, villaggi costituiti da capanne ed un solo ospedale, neppure attrezzato, senza luce e acqua, né tantomeno un microscopio. Chiara opera i suoi pazienti in condizioni di disagio estremo. Nessun altro medico è disponibile nel raggio di 5.000 km quadrati. Sono appena presenti solamente dei centri sanitari sparsi nella zona che non garantiscono una reale cura ed assistenza, gestiti da suore missionarie che tentano di fornire le prime cure come meglio possono. Purtroppo le condizioni igieniche e la mancanza di acqua potabile diffondono epidemie spesse volte mortali. Malaria, tubercolosi, filaria, la malattia del sonno, nonché il dilagamento dell'AIDS per assenza di prevenzione. Ed è proprio durante la missione in Africa che Chiara è vittima di un brutto incidente in macchina. Le viene amputato il braccio destro. Così ricorda quel momento. Ho vissuto in due paesi in guerra, Nicaragua e Congo. Ho amputato arti maciullati da mine, poi per uno scherzo del destino, ma forse era un disegno di Dio, è successo a me. Fa bene a un medico trovarsi almeno una volta nella vita dall'altra parte del bisturi. Eppure, questo non ha fermato la sua determinazione e adesso nella sala operatoria dell'ospedale di Kimbao è la voce guida della mano che opera. Ancora lei dice, io qua a Kimbao mi sento a casa, io tra gli ultimi, io come gli ultimi. Vivo a fondo la mia vita e la mia professione, spiega ancora Chiara, con una luce negli occhi che racchiude tutto l'amore del mondo per il suo lavoro, ma soprattutto per la sua Africa. Chi ha avuto modo di leggere il libro dove Maria Pia Bonanata ha raccolto le sue testimonianze, le sue lettere, una lampadina per Kimbao, si ritroverà stasera in maniera più vera, più concreta. Attualmente molto impegnata in progetti di educazione per istruire le donne nell'assistenza sanitaria, come infermiere ma anche come ostetriche. Ritiene infatti che le donne sono per natura portate all'assistenza dei più deboli, per le qualità materne ed emotive innate, e che sia giusto offrire loro una formazione adeguata affinché possano accudire i malati in capanne di legno. Nel modo più giusto possibile. Troppe morti conseguenti al parto devastano il paese per mancanza di strutture e di professionale medico. I neonati nascono spesso in capanne di legno, con il petto in paglia, senza norme igieniche, con l'aiuto di anziane levatrici spesso analfabete. Una delle tante emergenze che esistono in Congo e che la dottoressa Castellani intende debellare con forza ed immenso sacrificio, come anche la professoressa Rita Levi Montalcini ha desiderato e voluto. Ecco, noi ringraziamo davvero Chiara, ci poniamo in ascolto, dicevo qui ci sono dei bambini, dei genitori, perché al posto del catechismo che avremmo dovuto fare questa sera, abbiamo chiesto di venire a condividere questa esperienza, cercando di utile anche in vista del prossimo Natale. Buon ascolto a tutti. Do il benvenuto anche al presidente di Pace Futuro, che è qui, non lo vedo. Ecco. Ah sì, scusa. Ecco. Paolo Moro di Ostuni e Andrea Crivero, vicepresidente. Don Perini vi saluta, non ha potuto fermarsi per un altro impegno. Allora.
Significa dove, laddove la vita non vale niente, non c'è niente che vale come la vita. Quello che mi ha fatto innamorare degli africani è quella loro inguaribile ottimismo, che secondo me è anche legato alla loro stessa visione dell'altissimo, di Dio Nzambi, che è un Dio Nzambi che non solo è presente sempre nel quotidiano, è presente lì accanto a te, mi invochi e ti risponde, e alle volte mi capita di sentirlo anch'io, perché è presente in mezzo alla gente, ma è anche un Dio che prende sulle ginocchia i tuoi figli, li consola, prepara loro da mangiare, e Dio padre e madre allo stesso tempo. E allora vi farò vedere delle immagini che agli inizi sembrano parlare di tragedie, delle immagini dell'ebola, delle immagini della malattia del sonno, se si è partita finalmente, delle immagini della tubercolosi, dell'AIDS. E vi farò vedere come i miei amici hanno saputo trasformare quella che poteva essere una tragedia in una ragione di vivere, e hanno scoperto in questo la loro missione. Per cui in quest'Africa, che sembrerebbe così tartassata, così povera, così misera, soprattutto il Congo, che continua da più di 20 anni ad essere un paese in guerra, e questa guerra fa più di 5 milioni di morti, però la Repubblica Democratica del Congo è un paese dove la gente non vive, dove la gente dà valore alla propria vita. Scusatemi un momento ancora, e vi racconterò delle storie dei miei amici congolesi, e allora potrete anche voi scoprire perché io dall'Africa non parlo più, perché mi hanno insegnato a vivere e ad amare la vita molto di più di quanto non si faccia in Europa. Dopo questo mio computer ha fatto più di 28.000 chilometri, dico più perché quello è quello che segna il contachilometri di una delle due moto con cui vivo, ed è quella che la sto prendendo, quando usciamo sempre con quella, ma alle volte prendo anche altre moto, per cui si è fatto parecchia busta. Castiglia non mi risponde quasi più, è entrata un po' di paura, bisogna dargli un po' di tempo. Io ho cominciato a lavorare, come vi diceva giustamente Don Mario, in America Latina, e lì che sono nata professionalmente, pur avendo studiato in quella che viene considerata un'ottima università. La mia vera scuola di vita è stata in Nicaragua, Nicaragua della Rivoluzione, in cui ho imparato che si può, anche in un paese povero, se c'è la volontà politica di farlo. E llevar, come dicevamo in Nicaragua, llevar salute hasta l'ultimo rincone, portare la salute e l'assistenza sanitaria anche negli angoli più sperduti. Ed era quella la politica governativa in cui io mi sono inserita nei 7 anni nel Nicaragua. Ma purtroppo il Nicaragua era, è diventato per me, un paese in guerra. Forse perché l'esempio del Nicaragua era considerato pericoloso. Però ho lavorato in Nicaragua e sono riuscita, nonostante la guerra, a assicurare l'assistenza sanitaria anche nei villaggi più sperduti in mezzo alla foresta. Quando sono arrivata in Congo, e l'allora Zaire della dittatura di Mobutu, mi sono trovata di fronte a un diritto alla salute sistematicamente violato. E allora ho dovuto cominciare a battere per il rispetto del diritto. E non è stato facile, perché quando cerco di insistere con il personale sanitario, ma soprattutto con i quadri direttivi e nei grandi ospedali, che quando un malato non è in condizione di pagare, ma è grave e rischia di morire, non puoi lasciarlo morire soltanto perché non ha soldi. E purtroppo questo continua a succedere. Nella stragrande maggioranza degli ospedali dello Stato della Repubblica Democratica del Congo. Nella stragrande, ma non in tutti, perché la Chiesa Cattolica si è, insieme alla Chiesa Protestante, diciamo le Chiese del Consiglio Ecumenico delle Chiese, si sono impegnate anche lì per garantire il diritto alla salute, dove lo Stato e la scritta che ho voluto che diventasse simbolica dell'incontro di questa sera. Deve cambiare anche una visione dell'Africa, che non è misera ma è straordinariamente ricca, ma la sua ricchezza sono gli africani e chi per secoli volle la tratta degli schiavi ha buttato via all'Africa la sua ricchezza più grande. Per cui, appunto, secondo titolo, violazione e riconquista dei diritti umani, dove i diritti umani vengono violati, però la presa di coscienza dei diritti umani violati riporta a un recupero di questi diritti. Questa è la diocesi di Kenge in cui lavoro, nella Repubblica Democratica del Congo. È molto vasta, più vasta ancora del Belgio. Da nord a sud sono più di 600 chilometri e durante le piogge non riesce quasi ad andarci. Molte strutture, soprattutto nel nord, non riesce a raggiungere se non ci vai con la barca, con la moto molto difficile. Le macchine non passano più. E questo problema delle grandi distanze, dell'assenza di strada, è una delle cause della violazione del diritto alla salute. Qui vediamo una donna incinta che con il suo marito sta andando probabilmente in una struttura sanitaria per partorire e deve fare ancora una grandissima distanza. Qual è il nostro compito come Bedeomo, come Chiesa Cattolica? Non lavorare in un modo autonomo sostituendosi allo Stato con delle strutture private che oggi possono funzionare, ma poi se le congregazioni parlano non funzioneranno più. Il nostro compito è di accompagnare lo Stato nella costruzione di questa che è la casa della sanità. E ed è quello che stiamo facendo. Questo è un ospedale, l'ospedale di Kindala Matele, dove è venuto anche mio amico Andrea con Marta e con Paolo. E in questo ospedale, era un ospedale che apparteneva a una congregazione belga, ma questa congregazione belga, bruscamente, visto l'invecchiamento delle sue suore, E secondo lei, secondo le suore stesse, perché non avevano il dovuto sostegno della popolazione, ha preso su e se n'è andata e ha abbandonato l'ospedale così, incapace di funzionare. E l'abbiamo recuperato e adesso funziona. Adesso funziona perché? Perché la gente si è impegnata per farlo funzionare. Questo è l'ospedale di Bilbao che ho diretto per più di 20 anni. Prima di cominciare a dedicarmi alla diocesi tutta intera. Venne costruito dai belgi nel 56 e venne abbandonato al momento dell'indipendenza, non solo senza che i lavori venissero conclusi, ma senza luce, senza acqua, senza legno e soprattutto senza personale sanitario. Questa donna ha percorso più di 100 km per poter salvare la sua vita e quello del suo bambino che si è messo di traverso e con la maniera di fuori. E quando abbiamo incominciato il cesare, qui sono degli infermieri chirurghi che operano con me sulla guida della mia voce. Adesso non sono più infermieri. Per fortuna il paese è riuscito a formare un numero adeguato di giovani medici, ma non sempre sono preparata. E allora io sono diventata la loro sorella maggiore, ma non sono più io il direttore Akinbao. Il direttore Akinbao è giustamente un congolese e io sua sorella maggiore l'accompagno nell'assicurare di vita alla salute. Non sempre ci riesco, ma quello che è sicuro che sia quando erano infermieri, sia adesso che sono soprattutto medici a intervenire, prima del cesare, si prega. Perché si prega? Perché la mortalità materna in Congo è in assoluto la più alta del mondo. E anche la mortalità perinatale. Quel bambino che è stato tanto tempo con la manina di fuoco non voleva piangere. E allora abbiamo cominciato a stimolarlo, a dargli l'ossigeno con quel pallonino blu. E alla fine il bambino ha fatto e ha pianto ed era vivo. E noi l'abbiamo restituito alla sua mamma. Siamo vive perché io non so perché, quando ci sono dei bambini che io faccio nascere, sono quasi sempre ragazzini. Del virus Ebola ve ne ho parlato in introduzione. Ebola è nato in Congo. Quel fiume è il fiume Ebola che si trova in Abuja, dove si fu la prima grande epidemia riconosciuta della storia, seguita da quella di Kikuta, dove venne impedito anche di piangere i morti. Sono rimasti solo le loro croci, anche le croci delle 5 suore italiane morte una dietro l'altra di Ebola. Ma io ho vissuto, grazie a Ebola, un'esperienza sconvolgente a Kikuta. Sono arrivata quando l'epidemia si era ormai conclusa e si contavano i morti in quel cimitero che era stato fatto vicino alla cattedrale, soltanto per i morti di Ebola, seppelliti separati dagli altri, per il rischio della contaminazione. E ho conosciuto un giovane laboratorista che mi ha raccontato la sua storia. Mi ha detto: io mi sono ammalato di Ebola e dato che tutti prima di me erano morti, pensavo che sarei morta. E non dico che ero giovane, un ragazzo che aveva avuto 20-25 anni. Non dico che lui stesso diceva, non dico che mi ero rassegnato a morire, ma vedevo che morivano tutti. Poi un bel giorno mi sono sentito meglio e il giorno dopo ancora meglio. E poi mi è venuto una durata. E poi invece di una volta guarito andare a festeggiare e fuggire più lontano possibile da quell'ospedale di Kikuta, dove il personale, anche i pagliacci, stava morendo di Ebola, lui è rimasto lì, perché mi ha detto: io ho capito che a me il virus non assassinato è più ucciso. La generosità di questo ragazzo è alla base di quello che adesso è solo il trattamento dell'epoca. Il siero combatte. Si è capito che quando qualcuno guarisce, i suoi anticorpi particolarmente forti possono salvare il vita umana. E si è partito da lì. Ma per quel ragazzo non è scappato, ma è rimasto ad occuparsi degli altri malati. Anche dei morti di tempo sono rimasti solo le loro cose. Questa non è una cappella cattolica e immaginata. Sono anche loro nel Consiglio Ecumenico delle Chiese e sono anche loro nel coordinamento delle scuole convenzionate, cattoliche e immaginate e protestanti e nelle strutture per accompagnare lo Stato. Vi sono ospedali che funzionano bene, distinti dalla Chiesa Chimbandista. I chimbandisti, il giorno della strage di Kenya, preannunciata, non erano fuggiti, ma si erano raccolti nella loro cappella, pensando che nessuno potesse compiere un intervento talmente strategico, come uccidere dei cristiani in terra. Ma quei militari venuti da li ammazzavano uno a uno e con colpi di arma da fuoco. La guerra è come va avanti da almeno 20 anni e non se ne parla. Se ne parla quando gli spostamenti di popolazioni, le atrocità arrivano a un livello tremendo e allora non si può non parlare. Ma per dire, gli ultimi 2 giorni, quando ero a Kinshasa, io sono responsabile dell'ufficio delle opere mediche della diocesi. C'era anche il responsabile della diocesi di Butembo, che ci ha detto che c'era stata una strage in quei giorni e su internet, sui media, non se ne parlava. Questo è sempre l'atto centrale, ma per i decessi legati alla guerra, la macchia rossa che rappresenta il Congo e il Zaire è diventata enorme, ancora più importante. Perché questa guerra? Chi finanza? È una guerra bugiarda. Quelli delle mani di quell'uomo sono dei diamanti. E questo è il contatto. Questa risorsa mineraria lega le colonie di Cantabria, che è necessaria per questo computer poverino. Anche lui c'ha un pezzo di contatto. Il mio telefonino poverino, anche lui c'ha un pezzo di contatto. Per far funzionare i nostri telefoni, i nostri computer, ma anche le cosiddette bombe intelligenti, c'è bisogno del corpo. E queste sono le miniere del corpo. Sembra di tornare indietro nei tempi dei cercatori d'oro, di 2 o 3 secoli fa. Ma i cercatori d'oro sono cercatori di coltan e non sono adulti, ma sono bambini. Bambini soldato costretti, invece di essere arruolati nelle truppe, a estrarre il coltan, controllati dai militari romani. E 1 chilo di coltan costa la vita di 2 bambini. Eppure questi bambini avrebbero diritto ad andare a scuola. E quello che mi entusiasma, mi appassiona del congolese è la loro voglia di imparare. Voi in classe, in caso di giocare, guardate come seguono in classe. E non è una scuola particolarmente, ci sono le parole di canna, la lavagna è un pezzo di legno compensato dove hanno messo una vernice nera e guardate il maestro come ha riempito di scritte. Ma guardate i ragazzi che non si seguono neanche una parola del maestro e poi li stanno fotografando. Ma per loro è importante. Quello che mi impressiona in questi mesi, quando ero in questi ultimi mesi, mi sono trovata a percorrere la strada nazionale alle 5 del mattino, e alle 5 del mattino c'erano già dei bambini piccoli così, volte in gruppi con dei ragazzi più grandi, alle volte con i genitori, alle 5 del mattino, già per strada. E purtroppo però in Congo, come in molti paesi dell'Africa, per lungo tempo, i primi anni che ero lì, la scuola primaria era a pagamento, per cui non riuscivi a garantire il diritto allo studio. Adesso finalmente si è riusciti a ottenere che i maestri vengano pagati e allora che la scuola primaria non sia più a pagamento, ma la scuola secondaria a pagamento. E in paesi dove ci si tiene enormemente allo studio, perché quando tu chiedi a un congolese cosa posso fare per te, lui ti dirà aiutami a studiare. E allora io ho cominciato a aiutarli a studiare, ma aiutare a studiare con l'aiuto di Vitale di Montacini, soprattutto nella casa. Perché? Perché abbiamo aperto due scuole infermieri di livello intermedio e adesso due di livello universitario. Le scuole infermieri intermedie è la prima a livello universitario, come diocesi, ma recentemente sono stata nel sud del Congo, nel sud della nostra diocesi, e abbiamo aperto una scuola insieme alla Chiesa protestante. Tra le persone che hanno studiato a scuola ci sono le ragazze, perché è importante che garantire, restituire la protezione sanitaria alle donne per garantire il diritto alla salute, di cui soprattutto le donne, di questo diritto violato, sono soprattutto le donne che sono vittime. Allora è importante che ci siano donne nelle strutture sanitarie, ma è importante che ci siano altre persone che ci danno il segno di speranza, come Didier Buchetti. Didier Buchetti, quando era a scuola, ancora alla scuola secondaria, si è ammalato di tubercolosi, ma dato che era giovane, quando è stato meglio, ha interrotto il trattamento. E allora si è ammalato di nuovo. Quando si è ammalato di nuovo, mi ha chiesto di studiare. È guarito e si è laureato, è diventato questo il giorno della sua laurea, quando si mascherano così. Di solito non sono vestiti loro, si mettono i vestiti, vedete che si sta sulle volte. Si mettono i vestiti di uno zio, di un parente, per essere un po' eleganti. Secondo me non sono eleganti il giorno della laurea. Ma lui si è laureato sulla coinfezione tubercolosi AIDS e su come si deve dare, accompagnare i malati di tubercolosi a fare il test dell'AIDS. E adesso è diventato a Kimbao responsabile del programma di lotta contro la tubercolosi. Papà Kikobe è ancora più importante per me. Lui adesso accetta che presenti questo mare, che si parli di lui. In un paese in cui molti per AIDS sono troppi, come sono troppi in tutti i paesi dell'Africa. Perché in Africa l'AIDS si uccide a causa della discriminazione. Eppure anche papà Kikobe si è laureato con una tesi sull'AIDS pediatrico. E quando si è laureato, non è che si va in moto così, no? Bisogna essere un po'... Quando si va in moto ci si mette i vestiti peggio, perché nel fango, nella sabbia, quando si arriva siamo sconfitti. E su quella moto che abbiamo fatto 28.000 km, gli abbiamo regalato la moto quando si è laureato. Per fare cosa? Per andare insieme lì e lui a testare i malati di AIDS, non solo, ma aiutare gli infermieri, lui e io i giovani medici, a assistere meglio i malati di AIDS e a lottare contro la discriminazione. E abbiamo ottenuto dei risultati che non avevamo mai pensato. Il 100% delle donne accettano di fare il test dell'AIDS, che siano donne gravide o che siano madri di famiglia che vengono alla struttura sanitaria, magari per un marito malato, per un figlio malato, quando glielo proponi per il bene dei loro figli, accettano sempre. Certo, si deve assicurare la confidenzialità, il segreto del risultato. Gli uomini non sono 100%, c'è un buon 5-10% che rifiuta ancora la terra. E allora quando vede che ci sono delle difficoltà, che sa, a tanto scopo parla francamente con la gente. Vedete come sto bene? Io sono 15 anni che combatto contro il virus e guardate come sto bene. Cioè, attualmente più di 50 anni sta meglio di tutti noi. La malaria uccide, uccide soprattutto i nati e uccide soprattutto i bambini. Ancora l'arte di persona e il Congo, quello grosso bolsone, sempre gonfio, gonfio. La mortalità pediatrica è la più alta del mondo, il Congo. E la causa principale è la malaria. Ma anche lì, grazie all'aiuto della carica francese, stiamo portando avanti un progetto che dura tuttora, anche oggi per internet, ho comunicato con loro, di formazione dei quadri sanitari e di formazione dei formatori. Questo è il giorno del loro diploma. La malattia del sonno. Anche la malattia del sonno uccide, ed uccide esclusivamente in Africa. Negli altri paesi è la mosca sette, quella che abbiamo visto prima, che trasmette la malattia del sonno. Si diffonde soprattutto nelle nostre foreste a galleria, sulla riva del fiume. Lo chiamano segno di interbocco. Sapete, noi medici diciamo segno di segno di babino, e sono tutti medici quelli che hanno scoperto dei segni tecnici. Ma Winterbottom non era un medico, era un mercante industriale, e quando ha scoperto il suo segno, perché? Perché diceva che quando gli schiavi avevano le fiamme linfatiche nel collo gonfio, sarebbero morti durante sulle navi negriere, durante il in America Latina, e allora li scartava. Questa malattia infatti comincia con le ghiandole gonfie e poi distrugge il cervello. Il tripanosoma entra nel cervello e distrugge il cervello. Però per eliminare la mosca tetra, i belgi utilizzavano gli insetticidi, tagliavano le foreste, bruciavano le foreste. Purtroppo siamo la nostra zona in via di desertificazione. E allora, sapete com'è? Abbiamo cominciato a uccidere la mosca tetra? Con una bandiera dell'India e una retina strappata. Per delle ragioni che non vi so spiegare, ma che sono ormai dimostrate scientificamente, perché l'OMS ha trovato queste trappole. Quando la mosca tetra si avvicina alla trappola, poi rimane imprigionata perché cerca la luce in quella retina che ha fatto affare. E allora cerca la luce e si rimane imprigionata in quel cono su in cima e muore di fame di sete. E tutto sommato non si sa, anche se sono ecologica. E la chiamiamo lotta ecologica perché non distrugge l'ambiente, non distrugge le foreste, come purtroppo nel quando. Dove, quando mi dicevano il tuo ospedale nella foresta, no, il Nicaragua è un ospedale nella foresta, ma nel quando non è nella foresta, è nella savana, e non ci sono alberi, ma solo sabbia. Questa è la tipica immagine del quando. Questo è poco lontano da casa mia, nel campo militare. E chi assicura il cibo? Certo, la manna dal cielo delle famiglie, i banchi che ci mandiamo durante, alla fine della stagione secca, quando non c'è più niente. Ma soprattutto le donne, sono soprattutto le donne che prestissimo al mattino, quando vado verso l'università, verso la facoltà di scienze infermieristiche, che è praticamente all'uscita della alle 6:30 del mattino, vedo le donne che tornano da casa al campo, dove sono partite alle 4 del mattino, per prendere il cibo per loro stesse e soprattutto per la loro famiglia. e ci sono le donne che garantiscono tanto, che tante volte l'unico pasto di una vita. E proprio per quello, anziché dedicarci esclusivamente alla scienza infermieristica, ultimamente ci siamo impegnati per far studiare agronomia alle donne. Ed è importante, perché prima erano soltanto gli uomini che facevano l'agronomia. Dopodiché però si chiudevano in un ufficio, si trovavano lavoro, ma andare a lavorare quanti? No, questo è un lavoro da donna. Ma le donne non studiavano l'agronomia. E queste sono le piantine di Artemisia e le studentesse della scuola agraria stanno facendo le risate. Sono, vedete che sono stati fatti dei disagi. Prima è l'artemisiana, che è una pianta che viene usata per curare la malaria, anche il farmaco che ho appena preso è a base di artemisia. Ma questa invece è la morina. Questi sono i campi all'inizio di Conegguano e la morina sta crescendo. E la morina salta da lì, dalla manutenzione. Facciamo studiare le donne. Impegniamoci per ribaltare questa situazione. Finora abbiamo visto Africa e intertropica, salvo quando abbiamo parlato dell'accesso alla scuola secondaria. Guardate l'università. Eppure, con l'aiuto di tutti voi, stiamo aiutando adesso gli studenti e soprattutto le donne a studiare ad avere accesso all'università. E parlando del diritto allo studio, parlando dei diritti negati, vi presenterò l'ultima realtà che abbiamo conosciuto, quella realtà da cui viene il titolo di questa conferenza. Da un paio d'anni ho osato andare dietro quella porta e mi sono trovata in una situazione di questo tipo. È la prigione di Kenya. Fino a pochi anni fa era la prigione di Kenya, solo, quindi solo del territorio di Kenya, del Kimbao, poco Kenya, per gente che non veniva da lontano. Ma adesso hanno fatto la provincia del Kwango. E allora chi viene da Kasongo-Lunda, da Tembo, non ha niente da mangiare. E questa è la situazione che abbiamo visto oggi al sbaglio. E tutte le domeniche, se sono a Kenya, perché poi mi sposto in decisione, io vado in prigione per consultare mia madre. Sono ammalata di fame. Con me c'è quel giovane che gratuitamente ha cominciato ad accompagnarmi in questo lavoro di curare i malati della prigione. Prima veniva solo la domenica, poi ha cominciato ad andare tutti i giorni. E allora insieme con lui abbiamo cominciato la nostra piccola battaglia politica, perché il suo lavoro venga riconosciuto. Ha ottenuto finalmente una del carte che parla del suo lavoro nella prigione. Lo Stato ancora non lo paga, ma lo Stato non paga gli infermieri. L'ultima volta, l'ultimo gruppo che viene pagato è quello che ha avuto, di cui faccio parte anch'io, che ha avuto il cosiddetto numero di matricola nel 2001, da allora non viene più pagato nessuno. Però faccio vedere da dove ho tirato fuori. Vedete là in alto, è la stessa con cui abbiamo cominciato questa conferenza, dove la vita non vale niente, niente, niente vale come la vita. E allora, anche in realtà così assurde, così lacerate, ci sono momenti di tenerezza che danno ancora più tempo. E vengono gli esempi, sempre una volta di più, da noi. Quella che vedete lì è Dodo. Sua madre, quando Dodo era ancora piccola, prendeva solo il latte materno, ha trovato un marito, un'altra donna. E dato che le donne iaca, quando si lavorano soprattutto loro, alla fine diventano un po' più forti dei loro mariti, che prima vivevano di caccia, ma ormai non essendosi più cacciagione per quanto, perché non ci sono più foreste, si limitano a rimanere in casa a prendere il vino di palma. Alle volte se la donna colpisce rischia di colpire troppo duro. La madre di Dodo si è trovata condannata a 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e Dodo era orfana di padre, ed è andata in prigione insieme a sua madre. È stata con sua madre finché abbiamo deciso di mandarla alla città. Allora a Guarite, un bel nome di una mafia africana, di una mafia congolese, e accompagnava all'asilo quella che vedete la seduta della vita, tutti i giorni la piccola donna. Ma poi Dodo tornava in prigione, finché un bel giorno Dodo si ammalava, e allora noi se la prese in casa, scurata, e Dodo ne ha più potuto tornare in prigione. A 3 anni e mezzo ha detto a sua madre, perché a Marita è diventata in qualche maniera la sua seconda madre: ma io sono piccolo, io non ho fatto niente, perché devo andare. Ed è rimasta, ha cominciato a dire, la mia mamma è a Marita, sì, ho anche mamma Lucia, però io non voglio più stare in prigione. E allora a Marita, vedete in che casa vive, adesso vede anche prima, pur non nuotando le loro, hanno avuto senza difficoltà si è presa la bambina in casa, è diventata una figlia di più. Hanno avuto che non solo non nuotano loro, ma è vedova, perché suo marito è stato sgozzato sulla strada di te, per delle ragioni che non possiamo mai potuto spiegare, circa 2 anni fa, quando lei era incinta dell'ultimo figlio. L'ultimo figlio di Annualite è nato orfano.
Cosa chiede di me?
Nato già orfano, non ha mai conosciuto suo padre. E accanto a lei c'è la figlia di Annualita, con cui lei ormai è diventata come una sorella, e vanno tutte e due a lei. E vedete Annualita e sono tanta altra macchina. Il film è piuttosto corto, ma dovrei averne uno più lungo. Ve lo risparmio, eventualmente vi faccio soltanto passare delle immagini della prigione, dove però Annualite ci ha dimostrato anche in una situazione di violenza, di ingiustizia come la prigione, si può introdurre dei momenti di tenerezza. E allora ho capito perché, purtroppo in prigione, abbiamo visto quella stretta dove la vita non vale niente, niente va come la vita. E adesso la faccio andare.
Possiamo fare domande, considerazioni, e Chiara ci accompagnerà ancora a comprendere meglio questa realtà e magari far nascere dentro di noi la voglia di collaborare, no, in quei progetti che abbiamo sentito in parte raccontare, presentare, ma non sono solo quelle.
Le scuole italiane, la scuola agraria e le borse studi. Gli ospedali, abbiamo cominciato con la materia, ma ci sono altri ospedali abbandonati dalle congregazioni che stiamo ricevendo con i giorni, ma facendo i gestire da me. Però per adesso non c'è la maturità sufficiente da parte del comitato di gestione, del bilancio dei beni sociali, per poter portare avanti un vero progetto di gestione. E c'è la prigione che non è un progetto che richiede molti soldi, ma che richiede molto impegno per far partecipità e che si possano fare funzioni anche. E sono stata contenta che il ministro della salute ci aveva dato le cose. E ha accettato che l'infermiere che lavora in prigione, il suo ruolo è andare a fare.
Raccogliamo due o tre interventi. Buonasera a tutti, ringrazio la dottoressa per l'esauriente complessità del problema. Io capisco che, essendo medico, lei ha una visione mirata oppure nella materia sanitaria, però volevo chiedere alcune puntualizzazioni vedendo i filmati, così qualcuno che è venuto in mente la considerazione principale. Lei ha detto che nel Congo ex Zaire ormai la guerra è da 20 anni, diciamo, a macchia o in modo comunque persiste. Ma in un paese ricco di materie prime, così economicamente privilegiate, cioè, è possibile che in un lasso di tempo così ampio, ventennale, una classe politica non sia riuscita ad avere delle risorse per affrontare anche minimamente questa tipologia di problemi? Perché vedendo le immagini che ci ha appena fatto vedere, cioè strutture sanitarie non ce ne sono, non ci sono ospedali, se adesso cominciano a funzionare adesso, vabbè, ma cioè, non mi pare che le ricchezze del paese non ci siano. È possibile che non ci sono strutture sovranazionali che possono guidare la classe politica in un'educazione più mirata al bene comune del popolo?
Purtroppo ci sono complicità internazionali a questa guerra e a questa, perché la guerra del Congo è una guerra puramente economica. Sicuramente non ci sono conflitti di etnie, nel caso della guerra del Congo, ci sono state in Ruanda, ma non in Congo. Sicuramente non ci sono conflitti religiosi, perché anzi direi che il Congo è proprio un esempio di dialogo interreligioso e di collaborazione delle differenti religioni, anche se la Chiesa cattolica è decisamente maggioritaria. Però si lavora bene assieme ai protestanti, ai finlandesi, anche a quel piccolo gruppo di musulmani che non arrivano al 3% della popolazione del Congo. La guerra è una guerra puramente economica, e in questa guerra economica, di cui quasi nessuno parla, per questo la frase genocidio silenzioso è il titolo di una lettera dei vescovi di denuncia internazionale. In questo c'è un lasciare andare del governo, perché è molto più comodo col pretesto della guerra non fare assolutamente niente, e sicuramente anche complicità per arricchirsi. E ci sono anche complicità internazionali nel sostegno al presidente dell'Uganda, che sostiene a sua volta le truppe cosiddette ribelli, che però sono finanziate dall'Uganda, ma dietro il finanziamento dell'Uganda ci sono le multinazionali che sfruttano il coltan, e prendere coltan in cambio di armi leggere, perché le armi intelligenti, cosiddette intelligenti, le usi altrove. Scambiare coltan con armi leggere è qualche cosa di estremamente redditizio, che conviene a troppi, ed è per questo che non se ne parla. Le complicità ci sono, e sono anche complicità a livello politico. Ci sono anche dei paesi che in qualche maniera sono stati complici, hanno provocato i massacri del passato e ancora del presente. Sono stati europei. La deve un diamante per sempre, si arricchisce su una situazione di guerra.
Grazie davvero, dottoressa Castellani, per la sua intensa testimonianza. Sono tante le domande che vorrei farle, ma per rispetto alle sue condizioni di salute non ottimali e per eventualmente non rubare tempo ad altri interventi, soprassiedo. Volevo però, se me lo consente, accostare la sua figura umana e professionale a una figura altrettanto intensa di donna, di dottoressa, che è Maria Bonino, e di cui quest'anno ricorrono 10 anni della sua morte. Per me è stata un'amica da sempre, una compagna di scuola, liceo, poi università. Insieme abbiamo condiviso lo stesso giorno di laurea, nonché una camera in collegio a Torino per 6 anni. Poi le nostre strade professionali si sono divise. Maria ha scelto la strada più difficile, io forse quella più comoda e anche quella più tranquilla dal punto di vista economico. Volevo ricordarla, ripeto, accanto a lei, ricordando di Maria, leggendo, se me lo consente, 2 frasi che lei ha lasciato nella sua agenda e che segnano una l'inizio e l'altra la fine del suo percorso terreno. Le ho preparate proprio in occasione di questo incontro. La prima risale al 1981, prima che Maria partisse per conoscere la Tanzania, suo primo obiettivo di lavoro e diceva così Maria: sono veramente contenta, al di là di ogni risorsa. Qui ho potuto sperimentare il senso e il gusto del mio lavoro. L'idea di tornare in Italia non mi sorride per niente. Quello che vorrei per me è restare qui. Mi piace questo tipo di vita e di lavoro e nonostante le inevitabili difficoltà, sento che qui le mie giornate hanno un senso. La seconda è del 16 marzo 2005, una settimana prima che Maria morisse di febbre di Marburg, malattia emorragica, parente stretta dell'Ebola, come lei ci ha ricordato. E Maria era ricoverata in ospedale in Angola. La sua mamma era al telefono con Maria, dall'altro capo del mondo, e Maria stringeva la mano di un sacerdote che faceva da tramite. E nella sua agenda Maria ha scritto: ho la febbre e mi sento tutta rotta. Speriamo che sia malaria, e se no, mi dispiace di morire. Mi dispiace per me, per il dolore della mamma, della Cris, del Paolo, dei miei nipoti e dei miei cognati, delle persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene. Ho ripetuto tante volte in questi anni che la vita è la realizzazione del sogno della giovinezza. È stato per molta parte così e ne ringrazio il Signore. Non sono certo all'altezza del dottor Machiavelli, ma se la mia morte fosse l'ultima, non mi dispiacerebbe poi tanto di morire. Era il 25 marzo del 2005, Maria era Giovedì Santo, e Maria da qualche mese aveva denunciato alle autorità locali, sanitarie, all'Organizzazione Mondiale della Sanità che qualcosa non andava, che non era stata spostata. È morta alle 4:30 di quel giorno santo. Scusate, no.
Nostre epidemie come Ebola e Malta, in paesi cui non c'è lo Stato, non sa garantire materiale di protezione, sono uccidono soprattutto le persone. E quando ci si trova a essere, che succede anche a noi con la Maria Bonino, la vittoria. Come successo per il dottore, come successo io di città, un pochino in prima persona, con le sei suore italiane di cui si hanno pagato con la vita, mi ha fatto dire, essere personale sanitario in un paese in cui non c'era assolutamente in quel momento materiale di protezione, in cui le sensazioni che sembrano così normali da noi, i guanti di protezione, tutte le volte che si fa una procedura di fiore, diventa quasi impossibile, dove non hai guanti sufficienti, dove non hai materiale sufficiente. E allora mi trovi di disperizzare i guanti, disperizzare e alla fine, e soprattutto non si manca. E questa è la realtà delle cose. Ebola e Marburg, due malattie assolutamente analoghe. molto bassa in Congo, perché il 48% della popolazione ha meno di 14 anni. Ci sono tantissimi bambini e credo che un po' ne rimane. Dato che noi come idioti, Chiara sì, sono bianca, ma sono l'unica bianca, l'unica europea nel tessuto della diocesi. Il clero con cui lavoro e la gente con cui lavoro in Congo sono totalmente dei congolesi. E le scuole agrarie, le scuole italiane, ne hanno questi soldi. Per cui, ovviamente, la possibilità di poter andare all'università vicino a casa senza dover fare chilometri e chilometri, gli anziani non possono con il loro, con l'importanza che danno i congolesi agli studi, non possono vederla positivamente. Anche perché il grosso problema, per esempio, ci sono gli tanti già in cui le ragazze non vanno a scuola perché i genitori hanno paura di fare percorrere chilometri e chilometri a piedi, dei rischi legati, no? a questo tragitto quotidiano in cui una ragazza giovane può avere anche anche rischi, no? Allora l'idea che non sia più necessario andare a studiare nella capitale per poter studiare all'università, perché hai l'università accanto, lì nella Bursa Kenya e anche a Moana, diventa una, però anche un fiume del cielo, sicuramente molto bello. E non parliamo poi dei giovani che sono la stragrande maggioranza della popolazione. Devo dire, quando parlo di diocesi di Vicenza, il vescovo congolese, come tutti i vescovi della conferenza episcopale congolese, non vi sono vescovi di altri. E la stragrande maggioranza dei sacerdoti sono congolesi. C'è qualche missionario di Vicenza, ma sono sempre molti.
Credo che questa sera siamo tutti molto più piccoli di quando siamo entrati e di come siamo vissuti. E credo che sia piuttosto facile credere di sentirci dentro a quella realtà che qualcuno vive così semplicemente e così incredibilmente con forza e dedizione. Direi che il modo per ringraziare Chiara della testimonianza di dove può arrivare un essere umano è solo quello di continuare a sentirci piccoli anche tutti negli altri giorni che ci restano da vivere. Grazie.
Poi tra i tanti progetti sostenibili illustrarcene uno, perché come penso comunità allargata, siamo solo qui di Ronco Quarenia, non possiamo condividere emotivamente queste realtà o l'operato di Chiara, ma vorremmo, ecco, dare corpo a questi sogni, a questi progetti, e lo possiamo senza grandi fatiche, senza grandi rinunce, insomma. Allora, se gentilmente ci presenti l'urgenza, un progetto che sia sostenibile a livello di comunità, di singoli, ecco, possiamo anche capire meglio come muoverci, come creare questo ponte.
quando si parla di progetto di impegno individuale e soprattutto nelle province. Con Vita Leti Montalcini per molti anni abbiamo sostenuto donne per lo studio e ancora spero di riuscire a sostenere ancora un nuovo progetto, ma direi che la scuola. Comunque le borse di studio le continuiamo a continuare a finanziare anche come coordinamento dell'insegnamento. E in questo coordinamento le borse di studio sono il progetto studiare. Far studiare i giovani è la cosa più importante. Proprio per così la loro sete di studiare, questa loro sede di imparare. Ragazze, ma vi dicevo anche persone che per la loro vita, per la loro, per il loro vissuto, hanno bisogno di poter fare questa cosa estremamente bella, di trasformare la loro storia, che sembra una storia tragica come quella di Didier, che ha avuto due volte la tubercolosi e ha rischiato di morire, o la storia di papà Piccolo, che anche scalato continuerà non solo a vivere, ma ha dato alla sua vita, alla sua professione, un significato che proprio la lotta laica, di cui si è reso protagonista, proprio per questo che la sua vita. Continuare ad appoggiare le cose di tutto è importante. Il secondo progetto importante è quello della fusione, abbiamo visto le immagini. Stiamo cercando di far funzionare l'ambulatorio medico all'interno della fusione, che significa avere chiaro l'esame, gli strumenti, ma significa anche comunque continuare a parlare di questa situazione, perché è importante che il governo cominci ad aprire gli occhi su questa violazione sistematica. Sono tante volte criminali di noi, ma comunque sia, quella che stanno vivendo è una lenta condanna. Quest'anno, nel 2015, sono morte già 3 persone unicamente. Abbiamo cercato anche di garantire loro quelli che sono più gravi, quelli che sono più bambini, e soprattutto quando vanno a consultare quelli che sono più malati, abbiamo cercato di garantire loro un pasto quotidiano, ma è una soluzione solo temporanea. I farmaci per l'ambulatorio è importante che anche il Ministro della Salute ce l'abbia dato, perché il progetto prigione è anche e soprattutto un progetto di pressione politica, perché la situazione dei prigionieri comporta tanto. E il terzo progetto sono le maternità della Russia. Cominciamo da Kingala Matele, perché vi dicevo, Kingala Matele è la sola maternità in cui c'è già un'organizzazione della base. Come Dio ci dice, abbiamo almeno 27 strutture sanitarie che chiamo adesso di far funzionare nell'ambito della rete dei servizi dello Stato. Perché non si deve essere alternativa allo Stato, ma sostegno al funzionamento di un sistema sanitario che fa qualche cavallo alla tutta le parti. Kingala Matele, rispetto alle altre 26 maternità ospedali che stiamo con gli occhi, ha un grande vantaggio, perché la maturità della popolazione, quello che è il comitato di gestione, è elevata, la gente ha preso coscienza dell'importanza di avere una struttura sanitaria, la sente proprio e appoggia i beneficiari, appoggia il funzionamento della struttura. E qui non è il progetto del Bedeon, ma non è l'ospedale del Bedeon, ma è l'ospedale della comunità di Bedeon. E lì dovremo appunto garantire gli strumenti chirurgici, garantire la luce e l'acqua, perché tra l'altro ai tempi delle suore c'era una gestione di idrica, ma poi quando le suore se ne sono andate tutto è caduto. ce la facciamo più. Ci sono in questo obiettivo, dopo che già la materia si è aiuto a Beno, negli altri centri ospedali della diocesi, ci sarà un'identica maturazione della base, si potrà applicare anche gli stessi che continuare a far funzionare queste piccole maternità. Anche per evitare che le donne debbano percorrere delle distanze enormi a piedi, quando partono non passano in modo adeguato. Di fronte a un parto difficile, non è possibile che si debba spostare per le morti veramente vicine di chi va a casa. È importante creare delle strutture il più possibile.
Stiamo sostenendo l'adozione scolastica in Nicaragua tramite Francesco e Bruna di Torino, che conosci. Alcune famiglie da anni fanno queste adozioni scolastiche. Concretamente, quanto comporta anche finanziariamente il progetto per studio, no? Oppure
nel caso di progetti di adozione alla primaria, del secondario, e adesso non li abbiamo, anche perché si sta facendo questione politica per ottenere che la scuola dell'obbligo sia gratuita, per cui la scuola primaria si chiama certe percentuali, ci sono dei bambini che io sostengo a titolo individuale, che riconosco perché sono la loro difficoltà, ma non voglio aiutare con un progetto perché al contrario lo Stato si deve responsabilizzare. La borsa all'università ha un certo costo, una borsa parziale in cui dai una mano alla famiglia del ragazzo o della ragazza, o quando sono padre e madre di famiglia, perché molti di quelli che abbiamo visto sono padri loro stessi, padre e madre di famiglia, mettono il loro apporto e noi completiamo. La borsa totale sono circa 250 euro, la borsa parziale sono 100 euro.
Buonasera a tutti, sono Andrea Tenero. Volevo solo aggiungere un'informazione che Chiara adesso non ha detto. Di chi Galamatele, noi siamo stati giù il mese scorso, io e Marta di Quasi Sala, solo per arrivare in quel villaggio dove Chiara ci ha chiesto di andare perché ci teneva che incontrassimo il villaggio, il parroco, i medici e vedere la situazione dell'ospedale. Ci vogliono 5 ore di viaggio in moto, in strade ovviamente mostrate, in strade sabbiose. Due anni fa io sono caduto 7 volte in moto per fare quella strada. Quest'anno è andata bene, siamo arrivati nel villaggio dopo 5 ore, Chiara non si è nemmeno lavata, sciacquata, eccetera, c'erano centinaia di persone che l'aspettavano all'ospedale ed è andata a visitare, a fare il suo lavoro. È rientrata poi alle 11 di sera, quando ormai era buio, quando ormai non c'era più nemmeno una persona, un bambino da visitare, se no lei avrebbe passato tutta la notte a visitare. E una cosa solo che abbiamo trovato nei giorni successivi, perché quando le suore hanno abbandonato il villaggio, l'acquedotto poi non ha più funzionato. Allora il parroco di Figala ci aveva mostrato un foglio dicendo: ma ho trovato questi dati in una capanna. Ed erano i dati della portata, dell'acquedotto, la lunghezza, eccetera. Allora io e Marta abbiamo detto: ma andiamo a vedere questa capanna, vediamo dove ha preso questi dati. Siamo andati ed è stata una scoperta interessante, perché nel muro della capanna abbiamo scoperto, disegnato a mano, tutto lo schema dell'acquedotto del 1967. per cui ci è servito per capire le altezze, le lunghezze, dove era la cisterna, eccetera. E poi nei giorni successivi siamo andati in foresta a cercare tutti questi reperti che sono stati trovati. Per cui uno dei progetti è proprio nell'ospedale di portare l'acqua a questo ospedale, anche perché dal 1967 probabilmente quella capanna aspettava qualcuno che arrivasse. E io e Marta così siamo arrivati un mese fa. Grazie.
Durante gli anni che lei ha trascorso lì, le condizioni della gente sono migliorate o peggiorate? E poi volevo chiederle, lei pensa che questo popolo africano riuscirà a, con le sue forze, a ricostruire una vita, un futuro migliore?
Dunque, le condizioni sociali, nutrizionali, purtroppo le ho viste peggiorare, perché il processo della desertificazione è legato a modificazioni del microclima, i fuochi di brusta che purtroppo non vengono abbandonati come metodo di coltivazione, più il riscaldamento del pianeta, per cui la produttività della terra continua a degenerare, ad abbassarsi, e la gente c'è molta più malnutrizione di prima. Però quella che è cambiata molto in positivo è la coscienza della gente, perché la gente, avendo troppo sofferto negli anni della guerra e durante differenti processi elettorali per cercare di ottenere comunque una democratizzazione del paese che dia anche i diritti umani fondamentali alla popolazione. Ecco, se prima, fino a una decina d'anni fa, questa coscienza del diritto non era talmente presente e i ricchi prepotenti potevano imporre qualunque cosa, adesso la situazione sta cambiando e per me è stato molto importante quello che è successo in gennaio di quest'anno, quando il governo aveva fatto una legge Follomosua in cui praticamente venivano subordinate le elezioni che sono previste per il 2016, dunque quest'anno che viene, aveva subordinato le elezioni a un censimento che in un paese vasto come il Congo, 8 volte l'Italia, 30 volte il Belgio, senza strade, completamente senza strade, significava posticipare le elezioni di almeno 5-6 anni. E allora la gente si è ribellata, hanno cominciato gli studenti, purtroppo la polizia ha cominciato a sparare a rotole vere, perché dicevano che erano a caldo, ci sono stati 42 morti in seguito a questa rivolta. E allora la Chiesa ha preso, la Chiesa Cattolica, i Vescovi, hanno preso posizione, hanno scritto una lettera pastorale, qui dicevano al governo, smettete di uccidere il nostro popolo, e hanno dato un'ultimata, o voi ritirate la legge in 24 ore, o noi dichiariamo città morta, significa, città morta significa che nessuno esce più di casa, una specie di sciopero bianco, e si dice davanti al Parlamento finché la situazione non si risolve. La stessa notte la legge è stata ritirata. Questo ci dice che è cambiata comunque la presenza del paese. E adesso più si avvicinano le elezioni, più ti rendi conto che c'è una larga fetta anche all'interno della politica, ma soprattutto nella base della società civile, sono presenti movimenti di presa di coscienza e di controllo dal basso della democrazia, che fanno sì che sicuramente questo paese, gradualmente e senza prendere molto dalle nostre democrazie che sono solo partiti eterni, ma può venire fuori da questa situazione e diventare finalmente padrone del proprio futuro. Certo, la guerra continua ad essere una variabile no, pesante su questa situazione, perché ci sono poche complessità internazionali. E allora di tanto tanto sembra che gli esercizi di livelli siano sconfitti, che non ci siano più problemi, e poi le strade li continuano. E non sarà fatto. Gli ho detto di questi giorni, e insieme al direttore del Deleon, dell'ufficio diocesano delle opere mediche di Butembo, e lui mi ha avvisato, ci ha avvisato a tutti che c'era stata un'altra strada nella sua vita. Durante la settimana abbiamo osservato un minuto di silenzio per le vittime di questa strada, ma non ne ha parlato nessuno. E finché non se ne parla, è difficile anche di cambiare le regole, perché fa cosa.
A parlare, è stato affascinante, ma la sale mai un senso di impotenza rispetto a questa situazione?
Rispetto alla guerra, perché ci sono interessi troppo grandi dal punto di vista economico, ma rispetto alla presa di coscienza della gente che si deve cambiare, che si deve ricreare una politica che non sia più per la presa di potere, per poter arricchirsi, una politica che che diventi invece un servizio, che diventi garantire i diritti umani. Su questo sono molto ottimista, perché vedo veramente che la coscienza della giustizia, che la partecipazione politica è molto importante. E tutte le, soprattutto più si avvicina al processo elettorale, più vedo che anche la gente comune si sta impegnando e si implica nel processo elettorale, proprio per fare in modo che questa volta non ci siano più errori che purtroppo ci sono stati nel 2011.
Grazie davvero grande, grande, come il tuo operato, no? Esattamente enorme. Non ha la febbre questa sera di teatro dell'influenza, come dice lei?
Beh, non so se mi dice.
Beh, ma comunque...
Comunque sia. Poi tu non una delle due, però penso anche.
Sta curando. Ecco, cioè accompagnati in una realtà che, se vogliamo appunto essere attenti e veri, ridimensiona, azzera tutti i nostri problemi, le nostre paure, le nostre lamentele. E in vista del Natale, ma non solo, direi coinvolgendo i ragazzi, lasciandoci coinvolgere noi adulti, ecco, dovremmo incominciare a costruire dei ponti di condivisione, di solidarietà, per far diventare questa realtà la possibilità di sognare un futuro diverso, come abbiamo riportato nel volantino. Ecco, ti facciamo auguri più belli per la commissione, anche a tuo padre, mamma, conosciuti, e a noi tutti. C'è l'associazione insieme a Chiara Castellani, che voi volete anche semplicemente visitare sul sito, dove aggiornarvi sull'operato di Chiara, ecco, lo potete fare benissimo. Poi noi riprenderemo il discorso a livello di comunità. continuità per quanto riguarda i progetti. Noi ci autofinanziamo solitamente, ma soprattutto vogliamo autofinanziare un progetto, con un contributo che continua poi nel tempo. Diamo come ricordo sempre chi viene a aiutarci a capire, a comprendere
questo mirevole. Tutte le volte che la persona fa le prime volte che lo ha fatto, c'è Cristo risorto dalla croce, perché noi
annunciamo il Cristo risorto. E poi un libro che penso tu possa, ecco, leggere e meditare dentro, perché intanto chi l'ha scritto si chiama Chiara, no? Fruvoli, ed è la storia di Chiara Francesco.
Porto con me a nome nostro.
Vi invito a visitare il sito La Chiesa Più Voci, dove troverete poi l'audio e il video anche di queste serate e delle altre serate. Mi è stato chiesto di segnalare che giovedì 17 dicembre alle ore 21 all'auditorium di Viverbanca via Carso ci sarà l'ex ufficiale dell'esercito afghano durante la missione ISAF Farab Itani, giusto, che racconterà un po' che coraggio ci vuole sostenere la speranza degli uomini. Bene, mi sono annotato alcune frasi che hai rilasciato tu, hai scritto da qualche parte. La guerra mi seguiva, insegue, amputare un arto morto in un corpo. Con la stessa mano con cui si fanno il segno della croce, firmano leggi e atti di guerra. Non c'è solidarietà senza reciprocità. Poi un francescano, che avevi ascoltato forse da prima, che era venuto forse in parrocchia, mi pare, voi non avete mai letto il Vangelo. Se voi aveste letto il Vangelo, verreste tutti in Africa. Adesso, dato, da prepararsi bene, si va. Concludiamo con questa preghiera, ringraziandovi ovviamente per la vostra partecipazione e augurandovi un buon Natale. Sia davvero un anno di misericordia, come ci ha detto Papa Francesco, dicendo appunto questo anno santo, misericordia che sia carità, non soltanto pentimento devozionale o liturgico. Apritemi le porte alla giustizia, della giustizia, ha detto Papa Francesco aprendo le porte sante. E allora qualcuno che la saluta mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa, e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Gianni Rodari. Concludiamo con una preghiera silenziosa, ognuno di noi com'è capace.